sulle condizioni del sapere. E da lungo tempo in atto un processo che voi fortunatamente vi siete contrapposti, di estrusione del sapere critico a favore del sapere tecnico. Cioè, tu devi imparare delle cose consuetudinarie, dette così a priori, allora diventa la scienza economica, diventa formule matematiche per confermare o mettere in critica qualcosa che il dato già per acquisito. Per esempio, in questa fase di scopitalismo, la scuola di Chicago di Milton Friedman è stata dominante, ha imposto una modalità di pensiero e praticamente sono stati quasi esclusi dal dibattito tutti gli economisti che la scuola non mantenevano, perché l'iperliberismo, la deregulation, tutte queste cose sono diventate regola, come se fossero verità assoluta, che bisogna gestire l'economia. Invece non è assolutamente vero, è lecito sostenere, vedete, il Milton Friedman è un grande economista, è lecito sostenere quella posizione, ma è lecito altrettanto sostenerne altre. Invece no, si è imposto il pensiero unico, cioè non si critica, si imparano o si studiano modelli matematici per confermare questa economia di mercato che è data come verità eterna, assoluta, non discutibile. Noi siamo testimoni in quest'epoca del disastro di questa roba, della catastrofe, e c'è della puntina dell'iceberg. Quando arrivano fuori i debiti delle carte di credito, allora non ci mettiamo a rendere. E il grande mercato, il regolatore sacro di ciò che è buono e cattivo, ha avuto bisogno di 700 miliardi di, scusate, 700 miliardi di dollari per pagare le chiavi al famoso mercato della sola capace di combinare disastri. Allora questo è un esempio piccolo che noi abbiamo sulle nostre carni, perché la vita abbiamo vissuto, le grandi crisi, i lavoratori già precarizzati diventano, e via dicendo. Allora cosa si può contrapporre alle ingiustizie? Perché tu puoi dire quella cosa è ingiusta, ma se non hai gli strumenti di pensiero per fare capire che una cosa è ingiusta, allora ti serve a poco. Ecco perché la cultura, la coscienza critica, la conoscenza dei fenomeni, la conoscenza degli aspetti nascosti dietro l'evidenza sono qualcosa di strategico per vivere in una società democratica o in una società autoritaria, anche se è travestita da democrazia. Serve per esempio capire che il lavoro precario a cui la gran parte di voi sono destinati è una forma di ricatto che tiene sempre in scacco, perché se tu hai lavoro per 3 mesi passerai le tue notti e i tuoi giorni, no? Infame di lavoro. Ecco perché la precarizzazione corrisponde a una perdita di libertà, a una perdita di futuro. Come voi avete detto, visto nelle manifestazioni degli slogan, ci state togliendo il futuro, che è esattamente quello che vogliono fare. Noi avevamo una volta uno statuto dei lavoratori, noi abbiamo una Costituzione repubblicana che parla del diritto allo studio, che parla del diritto a migliorare le proprie condizioni di esistenza, che parla del diritto al lavoro come diritto, non come elemosina. È stata praticamente mandata in cavalleria. Tutto è diventato che questo serviva all'economia. La grande favola è la flessibilità serve all'economia. Bene, ma precarietà e flessibilità sono due parole diverse. Sono diventate sinonimi. E via dicendo. Allora, il problema del sapere è talmente vitale per l'umanità che il cambio della storia dell'uomo è avvenuto proprio su questo. Il vero cambiamento delle prospettive dell'umanità sono arrivate quando i processi conoscitivi sono stati dichiarati più importanti per l'uomo delle strutture della forza. Io mi sono occupato di cultura ebraica nella mia vita a lungo e, vabbè, non sono uno studioso, sono uno che se ne occupa. di comprensione. Quando io mi riferisco alla cultura ebraica, non mi riferisco alla cultura del governo di Israele, dello Stato di Israele, mi riferisco alla cultura ebraica. Questo non è un giudizio di merito in questo momento, è solo un giudizio di metodo. Allora, perché noi ancora qui stiamo parlando dell'umanesimo biblico, evangelico, evangelico e via dicendo? Perché a distanza di 4.000 anni stiamo parlando di questo? Perché l'irruzione del monoteismo abramitico nella storia dell'uomo è l'irruzione di una cosa fondamentale. Abramo fa quello che fa perché introduce un pensiero critico nell'autoreferenziale pensiero idolatrico. Cioè, nel mondo antico c'è l'idolo, il sacerdote, che è il funzionario del potere. E l'idolo è quello che terrorizza il suddito e fa sì che il suddito sia in scacco nel mare del potere. Per cui vengono affermate cose del tutto insensate come verità. Cioè l'Iside fa due api e il totentale fa questo, il totentale questa è una verità non sottoposta alla critica. Abramo è un uomo che si interroga, è proprio l'attivatore per la prima volta di un poderoso processo critico, molto prima di Socrate. Siamo diversi secoli prima, il quale si domanda: ma ha senso inginocchiarsi davanti a un pezzo di pietra che posso spezzare con un martello? Ha senso inginocchiarsi davanti a un animale che posso trafiggere con la mia freccia e togliermi l'anima? Ha senso adorare il Dio Sole che poi tramonta viene la luna e viceversa, il vento e tutto quanto? E arriva a concepire che tutto questo non ha senso. Ci deve essere dietro a questa cosa qualcos'altro. E per questo un giorno decide di prendere ammazzate gli idoli del padre, che è fabbricante di idoli, forse per quello che che Abramo riesce, perché c'è il padre che è attivo, il padre non è, è un po' come Berlusconi, no, no, scherzo, come scelgo Rupert Murdoch per l'epoca, fabbricante di idoli, le televisioni sono gli idoli di oggi, fabbricano la nuova idolatria. Ebbene, quello che fa Abramo è come se voi vi immaginaste il figlio di Rupert Murdoch che distrugge le previsioni del padre. Cioè come le fa, ma non solo gli oggetti, perché la fa esplodere il senso dell'idolatria. Ma guardate cosa vuol dire sapere critico. Quando il padre di Abramo torna e vede che lui ha combinato quel disastro, lo insulta, gli dice il delinquente sovversivo, sei uno studente del mondo, non so come dire, sei il peggio del peggio. E Abramo dice: padre, perché te la prendi con me? Non ho fatto niente. I tuoi idoli si sono fatti la guerra. E il dolore grosso era più forte degli altri, li ha distrutti tutti. Infatti Abramo aveva messo la mazza con cui lui aveva distrutto gli idoli fra le braccia di pietra del dolore. E il padre, che è idolato, non scemo, dice: Abramo, come non essere carettino, come fa un pezzo di pietra come ha un disastro? E Abramo sorride e dice: padre, perché le tue orecchie non intendono ciò che dice la tua bocca? Perché ti inginocchi davanti a questo pezzo di pietra? dice: no, mi dispiace, lo guarda, lo sentita dentro. Allora, secondo me è la voce della consapevolezza dell'uomo nel suo cammino verso se stesso, è la presa di coscienza come attraverso un pensiero critico. Se ti tolgono, se ti togliessero un pensiero critico, cosa che è molto difficile naturalmente, ma ci proveranno in tutti i modi, dalla televisione all'investimento consumista, a ogni ignobile scusa, a dire che il lavoro deve essere flessibile perché non siamo più neanche esseri umani, siamo risorse umane. Allora, quando si toglie questo, uomo è salvo. Se non è capace di pensare criticamente, non capirà mai chi è, non capirà mai il senso delle sue relazioni con il mondo e con gli altri. Allora, questa è la ragione principale, secondo me, per cui quello che voi avete fatto, e spero che continuerete a fare, guardate, come dicevamo prima con alcuni di voi, la lotta, che secondo me deve continuare in tutta la vita per un uomo, anche perché se non lotti la vita è un polverone di noia. Se tu cosa fai? Cosa fai? Mangi, bevi, dormi, se ti fa molto di fortuna fare l'amore? Che cosa fai? Che giochi a noi? Che cosa è finta questa qui? Questa sarebbe vita? Questa è sopravvivenza, non è vita. La vita è un'altra cosa. La vita è costruire socialità, nazioni, cultura, sapere. Ora guardate, c'è un trucco insinuante in tutta questa faccenda. Esiste un sapere molto potente, perché il sapere ha due facce, che può essere potentissimo, ma che non costruisce vita. Per esempio, un sapere tecnico, e puramente tecnico. Se io ho un sapere tecnico potentissimo, posso costruire delle armi a microonde. Mi dispiace darvi questa ferale notizia, ma esistono già. Nelle cosiddette guerre per portare la democrazia. E guardate, questo è un'idea che non dice Karl Marx o qualche suo classico. Ma Immanuel Kant diceva che laddove c'è il miles perpetuus, non ci può essere pace. Se tu hai un'industria bellica, quella deve scaricare le guerre, le armi che fa. Se no ti costa troppo. Quale fortuna penso di essere su una fabbrica di armi se il governo non le compra? E quale fortuna governo compra armi se non le usa? Allora, l'arma di fronte sono stati trovati dei pianeti in cui non c'erano lacerazioni di carne, gli armi se ne erano fritti via. Allora, ecco che c'è un sapere tecnico poderoso, che è sapere che finisce per servire al potere e serve molto volentieri il potere. L'ingegneria c'è un'unica grande acquisizione dell'umanità, però può servire la costruzione di OGM che creano semi sterili. Guardate, non sto facendo una politica in sé contro gli OGM, al di là che siamo contrari, qui non voglio dirvi questo, poi dopo questo mi vedo ulteriori successi. Ma se tu crei l'OGM e affami milioni di contadini indiani o migliaia che si suicidano poi, perché hanno il seme sterile, devono comprarlo, devono sempre dipendere dal potere. Madre Natura ha fornito l'uomo di semi che si tramandano per coltivare e ricoltivare e creare diversità biologica. Ma quando il seme è sterile, tu dipendi ancora una volta dal potere. Fra breve scoprirete perché. Che cosa stanno facendo per l'acqua? Sono arrivati a voler privatizzare l'acqua e in un paese sudamericano, scusatemi che ho l'informazione là, ma me la posso trovare, sono arrivati a cercare di impedire ai contadini di raccogliere l'acqua piovana. Il potere ha dei deliri senza limiti, laddove vede possibilità di far danno. Allora, il sapere critico è servito ad Albert Einstein, grande, immenso scienziato che vede l'utilizzo dell'energia pacifisti. Un altro che non avesse avuto il sapere critico di Einstein sarebbe andato avanti a fornire supraordinati sempre più potenti, perché non ha il sapere critico che gli fa capire che questa roba uccide gli uomini e che può non avere limiti, e via dicendo. Questo è l'esempio più semplice. Il sapere critico è quello che tiene sotto controllo il potere, è quello che tiene sotto controllo le derive terribili che questa umanità può invocare, perché veramente non c'è limiti. Guardate, quello nazista è stato un sapere tecnico che ha mostrato dove parla il sapere tecnico, cioè il dottor Mengele, ritenendo che, avendo intuito rozzamente ancora che la scienza tedesca era divisa tra grandi scienziati apprendisti stregoni, non dimentichiamo che cos'era la scienza tedesca, cioè le FAU 1 e le FAU 2, cioè i missili della scienza missilistica tedesca, e avanti vent'anni a quella sovietica e quella americana. Allora, lui sperimentava sulle coppie di cervelli per cercare di costruire l'uomo perfetto attraverso le manipolazioni genetiche. Noi non ci rendiamo conto di dove sia arrivata la scienza tecnica. Ci sono, saranno fra breve disponibili dei microchip, nella dimensione di un milionesimo di capello forse, te ne possono sparare 50.000 nel cervello, non ti accorgi neanche. Magari fai così come per toglierti un capello e ti hanno fottuto un microchip da qualche parte per attivare processi di controllo. Mettiamoci conto di qual è il pericolo. Ecco, laddove il sapere critico è vitale per il futuro della libertà. Sapere critico significa, e proprio si potrebbe fare un'equazione o perlomeno un'identità, sapere critico uguale libertà. È quello che mi permette di non essere raggirato, truffato, manipolato, controllato. Allora ecco perché il vostro movimento è vitale, il vostro movimento è fondamentale per, anzi, se c'era un terreno di ribellione democratica che doveva essere attivato era questo. Tutto sta diventando progressivamente sapere tecnico, anche la politica. Per esempio, lo vediamo molto chiaramente che ai politici piacerebbe molto che e questo lo dico solo di una parte, che la politica fosse cosa di tecnici. La politica la fanno i politici. E come si accende a diventare politici di eccellenza? Come si diventa ministro della Repubblica oggi? Scuole, università, scuole specializzate, corsi, no. Si diventa politici d'eccellenza per cooptazione. Aspettiamo ancora il senatore Cavallo. Perché è cooptazione? Perché il politico e il potere non vuole neanche essere sottoposto al fallo della domanda. Perché? Qual è l'expertise del tale politico? Perché decide delle sorti di un paese. Come si è formato? Qual è la sua competenza nello specifico? È uno che ha vissuto in mezzo alla scuola e all'università tutta la sua vita? O perlomeno 20-25 anni del suo esercizio per fare una riforma scolastica, ha vissuto, lasciamo stare qui destra e sinistra, ha fatto dell'esperienza, si è costruita come tale, ma non importa, qualsiasi cosa. E se fai la domanda, sei un sovversivo, sei uno che ti permetti di chiedere. È stata anche sospesa sempre di più la possibilità di fare domande vere, però non domande retoriche. A una buona domanda, diceva mio maestro di studi ebraici, non c'è risposta, bisogna andare a studiare. Una buona domanda ti mette in scafo. Vorrei farvi questo riferimento a dove e quale fu il sistema che bandì il diritto alla domanda, anche il diritto alla domanda più. inflazionario di un episodio di cui Primo Levi riferisce, apparentemente banale, non per atrocità terrificanti, banale. Lui è arrivato nel lago, dopo un viaggio infernale, è stato denudato, rapato, eccetera. E a un certo punto, quando la sua casacca ha una sete che fuori, non è andato da bere per lungo tempo, muore. Allora vede un ghiacciolo formato su una baracca, lo stacca e vuole succelo perché si cade. Un SS che gli riguarda, gli colpisce la mano e lo fa cadere. Allora, prima di conoscere un protagonista, domanda molto semplicemente. Warum? Perché? Il nazista risponde sia a te che sia a Warum. Qui non c'è nessun perché. Quando accade questo, l'uomo già morto. Non c'è bisogno di altro. E ci ha costruito tutto l'universo concentrazionale. Allora, noi abbiamo politici che tendono a sottrarsi alle domande urlando, o cambiando, o non rispondendo, perché evidentemente sono in difficoltà. Ma non solo, questo non riguarda solo i politici, riguarda a volte coloro che dovrebbero essere depositari del sapere. Le domande scomode non piacciono. E facciamo l'esperienza anche noi. Chi è il facitore d'eccellenza, il creatore delle domande scomode? Il bambino. Il bambino è meraviglioso. Non so se avete tenuto in mano, in braccio, il fantolino di 2-3 anni nell'età del perché. E allora lui ti fa, cos'è? E tu dici una bottiglia, perché? E si chiama così perché dentro ci si mette del liquido, perché? E perché se uno così la può portare in giro e quando ha sete per perché? Però quindicesimo perché non è strangolare. Ma lui con le sue domande guarda cosa ti sta dicendo. Io non voglio che mi si consegni una convenzione precucinata all'elaborazione della quale non ho partecipato. Cioè, è ovvio che il meccanismo è in corso, ma lui non sa che la bottiglia è stata regalata così perché c'è tutto un processo semantico. Cioè, tu devi avere pazienza e devi continuare a cercare di rispondere ai suoi perché. Allora, questo naturalmente è un esempio paradossale. Tuttavia, noi stiamo ritornando a un'epoca in cui ci si vogliono ammannire verità precucinate facendocene credere per vere tu cui. E purtroppo, molta gente che non ha una formazione di coscienza perché non ha avuto un'opportunità per molteplici ragioni o perché non l'ha esercitata successivamente, cade in verità che vengono ritenute incontrovertibili anche se sono dei palesi falsi. Guardate la disinvoltura con cui l'uomo più potente del mondo ha mentito all'intera umanità senza che nessuno rivolgesse le domande. L'allora, come si chiama, segretario di Stato Colin Powell mostrò una boccettina di antrace al mondo intero. Naturalmente non c'era l'antrace dentro, col cavolo non se la teneva se no. Mostra la boccettina di antrace. Ecco la ragione per la quale noi dichiariamo guerra e facciamo guerra a un paese perché minaccia l'intera umanità. Falso! Se io avessi fatto quelle irruzioni come fanno certi personaggi, una volta che il segretario di Stato degli Stati Uniti fosse stato il Presidente degli avessi detto, signor Colin Powell, lei è un bugiardo, lei ha mentito l'umanità, se ne vada via, gli avrebbero massacrato i poveri, avrebbero detto che era un anarchico, un anti-americano, avrei fatto un'affermazione in cui era implicita la domanda, non si può fare. Oramai siamo a questo punto di fronte alla cosa più evidente. Questo vale per tutti i politici. La cosa più evidente, più chiara, più semplice è una bugia, lo sanno tutti, ma non si può dire. Non si può dire. ministro, non mi importa di quale partito, veramente qui. Secondo me dovete dire, giuro fedeltà alla Repubblica Italiana, alla Costituzione, e giuro di servire i cittadini, la loro libertà e la loro senza. E contestualmente io dico, fatemi a pezzi, non mollatemi per un secondo, controllate ogni mio gesto, tallonatemi, chiedete, questo lo dire un politico democratico, questo dovete dire, certo è confesso qui c'è un fisico di segnale. L'intelligenza di capire che qui non era la questione di una riforma scolastica. La scuola ha bisogno di riforme, ma ha bisogno di riforme per essere migliorata, non per essere demolita. Guardate, Mauro Calamandrei, uno dei padri costituenti, grande Mauro Calamandrei, nel 1950 credo che sia circolato, aveva già prefigurato la riforma Gemini. La riforma Gemini ha un unico, solo e preciso scopo: rendere gli studenti più ignoranti, meno consapevoli, ha un unico e preciso scopo: demolire la scuola pubblica a favore delle scuole private per creare una disuguaglianza tra i cittadini. Perché alle scuole private possono accedere quei soldi e quelli senza soldi no. La scuola pubblica, sono alcune cose che significa immediatamente democrazia. Scuola pubblica, sanità pubblica, infrastrutture strategiche pubbliche, informazione pubblica. La democrazia è basata su questi pilastri fondamentali, perché altrimenti se l'informazione arriva ad essere tutta in mano ai privati, chi ci garantisce più un'informazione pubblica? Chi? Almeno la televisione pubblica, rinnovando il governo, qualcosa possiamo sperare di fare, l'informazione pubblica. Naturalmente va bene anche che ci sia l'informazione privata, non nego questo. Però in parte le scuole private, essendo tali, dovrebbero mantenersi con i loro mezzi. Fa la scuola privata, il suo diritto fa la scuola privata, fa la scuola privata e se la mantiene. La scuola pubblica dovrebbe essere la scuola d'eccellenza, come gli ospedali pubblici dovrebbero essere gli ospedali d'eccellenza, dove dovrebbero andare i migliori. Allora si vuole riformare la scuola pubblica, benissimo, bisogna fare sì che il corpo insegnanti sia il meglio preparato possibile, che sia un corpo insegnanti che rinnova le proprie condizioni di conoscenza, e non si può fare questo con gli stipendi da fame. Non si può fare questo considerando la scuola l'ultimo ricettacolo della società, quello rifugio peccatore, tanto basta farli uscire dalla scuola, poi si arrangeranno in qualche modo. Allora, una forte scuola pubblica, un forte livello di preparazione di conoscenza è ciò che garantisce un futuro libero e un futuro prossimo. Guardate, oggi ci parlano di competitività, concorrenzialità, tutta questa cosa, solo questa ossessione a costruire prospettive di denaro, denaro, denaro. Guardate, il buon guadagno lo rivedete, io non sono contro il buon guadagno. Ma sperimentando sulla mia pelle questa cosa, un uomo che ha sapere, che ha consapevolezza critica, che di etichette, ho lavorato con i dentisti nel campo dell'implanto protesi endossea, ho fatto restare diversi chirurghi maxillofacciali, io ho detto questo capellone, cantaggio, cosa fa? E io discutevo proprio sugli esami istologici, e loro mi guardavano come se fossi pazzo. Ho fatto anche il panico quando c'era bisogno, ho fatto tutto quello che c'era bisogno, non mi sono mai sentito povero, mai nella mia vita, non mi sono mai sentito un derelitto, perché ero in grado di leggere libri, ero in grado di capirli, di accendere nuove prospettive del sapere, ero in grado di confrontarli, non importa, soldi o non soldi. Certo, era quello che doveva andare a pagare il telefono tagliato, facendo i salti mortali, farti prestare i soldi, restituirmi, prenderlo, va bene, ma mi sono divertito tantissimo. Anche nei momenti difficili mi sono divertito. Potevo andare a conferenze di grandi studiosi, che erano gratis. Potevo fare tante cose, tantissime, trovarmi a discutere con altre persone, con le pezze al culo come me, ma pieni di cuore per discutere. Potevo partecipare a movimenti politici, a battaglie. Non mi sono mai sentito un numero. Ma questo perché avevo una ricchezza interiore. Vengo anche da una cultura in cui lo studio è considerato prioritario. Ed è questa la vera grande, al di là di tutte le cretinate che si raccontano sui grandi libri sapienziali. Io me ne sono occupato un po' nella mia vita. Vi posso dire che il 90% dei cattolici non ha la più pallida idea di cosa ci sia scritto nel Vangelo. E che la gran parte degli ebrei non hanno la più pallida idea di cosa sia la Torah. Dei musulmani sono di meno, ma credo che le proporzioni siano più o meno uguali. E quindi qual è stata la grande sfida dell'ebraismo? La grande, immensa sfida è stato dire che studiare è più importante persino della religione. E naturalmente che la promessa è nello studio e nel sapere e non nella forza. Ecco perché se l'ebraismo si affida alla forza, regredisce prima di Abramo. Gli ebrei sono solo uomini, capita anche gli ebrei pensare che risolvono i problemi con un infraliere al fianco. Che trovi sicurezza togliendo esistenza a un altro popolo. Ecco dove si arriva la regressione. Ma all'origine della forza ebraismo e dire è una promessa femminile ebraismo, è una promessa di tolicenza, lo studio, e i bambini vengono portati a studiare criticamente all'età di 3 anni. A 3 anni i bambini vanno al cheder, alla scuola, a studiare i testi difficilissimi, e questi rabbini del mondo classico, quando gli ebrei erano poveri, greci, emarginati e senza terra, i rabbini cospargevano le lettere dell'alfabeto con il miele. Allora questi bambini toccavano le lettere. Dolce. Il sapere è dolce. E sono venuti fra i bambini Kafka, di Einstein, di Feynman, per quello che sono venuti quelli lì. Allora, gente che anche nel momento in cui era la massima disperazione sapeva fare il corso del cervello. Che grava sugli ebrei della diaspora, che non abbiano voluto imbracciare le armi perché erano vigliacchi o cosa del genere. Bene, 1,5 milioni di ebrei erano in armi durante la seconda guerra mondiale, 1,5 milioni su 11 milioni, quindi è un falso dei peggiori. Ma quelli come parte dei popoli di allora preferivano farsi ammazzare che ammazzare qualcun altro, perché erano stati educati al sapere, al culto del sapere, al culto dell'uomo come luce di conoscenza. Allora ecco perché voi fate forse molto di più di quello che appare in prima battuta. Ecco perché secondo me voi state facendo qualcosa di magnifico per tutti noi, e io vi prego, sarà difficile, perché finché c'è l'energia, l'emozione, dei grandi momenti e più. ai suoi funerali parteciparono 1 milione di persone. 1 milione di persone per un poeta iconoclasta straordinario che sbeffeggiava il regime. Sapete che Dino Pelagiacovski si è suicidato? Qualche vecchio sovietico mi ha detto: sai quali sono state le ultimissime parole di Maiakovsky prima di suicidarsi? Sono state queste: compagni, non sparate. Per un poeta che è stato suicidato da un potere di 1 milione di persone, era un momento di fertilità meravigliosa, che è stato l'inizio di quella rivoluzione, e poi il potere. Allora, io credo che voi dobbiate pensare di combattere sempre nella vostra vita. Oh, intendetemi, non è che questo non ci si può riposare. Ci sono i momenti per tirarsi indietro, come faceva Pinto Fabio Massimo il temporeggiatore. Stai indietro, rigeneri le forze, ma poi bisogna riprendere a lottare, perché come valle di foto non c'è da sperare. E dice: la marcia l'abbiamo fatta, adesso è... Guardate, noi, io sono figlio, sono nato nel 46, sono figlio di quella generazione che ha fatto resistenza, abbiamo la Costituzione, abbiamo la democrazia. Avete visto? È bastato parlare tanto così. Si rimangiano tutti. Perché il potere ha una cosa, ha una compulsione al dominio. Non ce la fa. Ci sono uomini che non sono capaci di avere una relazione alla pari. Qual è la logica dei mafiosi? Guardate, la mafia è il pervertimento della fondamentale dell'esistenza. L'esistenza è erotismo, passione per l'altro. La vita nasce così. Se non hai passione per l'altro, la vita non nasce. I mafiosi dicono: comandare è meglio che fuggire. Comandare è meglio che fare l'amore, diciamo noi, purgando. Non possono vivere, è quello l'erotismo del potere: dominare, asservire, condizionare, manipolare, mentire, raggirare la sua natura profonda. Ecco perché anche il migliore dei poteri deve essere tenuto sotto occhio. Anche l'uomo politico più leale, più generoso, però, scusatemi, dopodiché chiamerete qualcun altro, mi sarete rotti le palle, ma fatemi dire ancora una cosa sull'ebraismo fondamentale. Mosè è diventato uomo di potere. Dunque lui è nato così, ma la storia dice che lui era un ebreo messo nella cesta per non ucciderlo, perché il faraone aveva ordinato di uccidere tutti i bambini. Allora, lui è stato preso dalla faraona. Secondo me non è andata così. Vi dico la mia teoria. Mosè è stato un corno della faraona. Però il faraone non è che gli poteva dire. E allora questa bella storia è edificante. Ma Mosè secondo me era un egizio. Lo credono anche molti maestri di loro. Un egizio. Il quale prende anche lui consapevolezza della ferocia del potere. Vede nello schiavo ebreo l'uomo che è percosso. Allora in una furia di reazione ammazza l'egizio che lo sta massacrando. E scappa. E diventa che cosa? Per 60 anni Mosè fa il pastore. Guardate, mestiere da donne e da bambini, non mestiere maschio, ma ci voleva un uomo così per guidare la prima rivoluzione dal basso. Che cosa ce ne facevamo di un Achille? Che cosa? Niente. Non solo Mosè fa il pastore, e credetemi, non era come Charlton Heston con la cavalla bianca, era probabilmente un uomo piccino, come dovevano essere quell'epoca lì, una spada e un cazzo, cioè l'Arcantonio era come 62. Se vedete lingua di bocca pesante sono incirconciso nelle labbra. La mia teoria è che Mosè parlamentasse l'ebraico perché era un egizio. E deve andare, e infatti li mettono vicino a Rome, e sono come i due carabinieri, uno sa leggere la cosa scritta. Silvan gli vengono dati anche lui, perché Mosè dice, dammi un aiuto, che devo dire che mi manda, e il padre Eterno gli dice, tira gli ebrei agli egiziani che ti manda, sarà colui che sarò, che viene tradotto, tanto logicamente io sono colui che sono, guardate i trucchi della lingua, subito per fottere, quello che manda Mosè è il futuro, sarà che sarò, sono un futuro con una relativa che avrà un nuovo futuro. Però voi andate a fare una con la canzone di Doris Day a dire lascia andare mio popolo, che sarà sarà, mi manda che sarà sarà. E allora il padre Eterno gli insegna a fare un serpente con i bastoni, ma quello che sono trucchi da Silva. E Mosè riesce a liberare questo punto. Guardate, la prima rivoluzione al passo della storia dell'umanità. Il popolo si chiama liberato da un profeta d'adozione. Ma chi sono gli ebrei? Uno dice gli ebrei sono quelli lì. Guarda. Il grande rabbino Haim Kotel, scrittore tra i più brillanti della letteratura ebraica, perché la descrive gli ebrei? Erano una banda terrorizzata e pianicolosa di asiatici. Erano israeliti discendenti di Giacobbe, mesopotamici, accadi, ittiti, trasfughi egizi e soprattutto Habil. La parola Habil identificava il fuorilegge. Anarchici contrabbandieri. Cioè, quelli che chiamiamo gli ebrei erano la schiuma della terra, il mucchio selvaggio, una banda dementi. Non è un caso che dicono che li guida un Dio che si dichiara Dio dello straniero e dello schiavo. È la prima volta che sentiamo una cosa del genere. Questa è la vera rivoluzione. Il divino, la legge superiore è per lo straniero e per lo schiavo. Allora, però il discorso è, cosa farà Mosè? Guiderà fra mille difficoltà, gli ebrei gli rendono la vita insopportabile, non lo guardano un secondo, e perché ci hai portati a morire qui, non stavamo così bene in Egitto, e prima piangevano perché erano schiavi in Egitto, e poi riescono a attraversare, e poi arrivano per mangiare, abbiamo fame, arriva la manna sapeva di tutto. Era un cibo formidabile, è il cibo della domanda. In ebraico si domanda con la parola ma, in aramaico ma ishtanna, man. È il cibo della domanda. Ed è il cibo da cui è stato espunto il profitto. Perché la cibo se era quello di quel libro che ti serviva per mangiare. Era inutile accumulare, ma non ci va. Non fa bene la manna, perché non ha la consistenza della carne, allora arrivano le quaglie, e quando arrivano le quaglie manca la verdura tutto il tempo, e poi quando Mosè cerca di organizzare chi ti credi di essere, c'è tutto così. Mosè è un grande rivoluzionario e la rivoluzione sarà molto cruenta, perché quelli che vogliono di quei denti Teodoro verranno ammazzati tutti. Cioè, c'è un libro che paragona Mosè a Lenin, cioè l'epurazione dei nemici della rivoluzione in modo duro, una rivoluzione come attenzione. Però cosa fa Mosè dopo? A cosa si dedica? Questo lo fa forse qualcosa di ragguagliato. Cioè, Mosè passa dalla rivoluzione a quella che si dice una robusta socialdemocrazia, cioè molla il potere, lo delega e si dedica all'insegnamento per creare un uomo nuovo. Come diceva Guevara, se non credono un uomo, non puoi avere una rivoluzione. Non hai una società libera se non è popolata da uomini liberi. Non è vero che le strutture della libertà creano un nemico immediato e l'uomo libero. Ci vuole una building, una formazione alla libertà. Se non c'è quella, la libertà diventa scifondo e papiere, stracci di carta, non serve a niente. Chi ha educato questo paese alla libertà? Dove? Un po' si è cercato di fare, i costituenti, ma piano piano, oramai intanto siamo un paese democratico, democrazia, vale il sistema statunitense che viene invocato solo quando devono dire stronzate. C'è il sistema che si chiama law and enforcement, cioè legge e inferramento della legge della pratica sociale. Allora, per esempio, io dico, tutti gli uomini nascono liberi e uguali, pari dignità e diritti. Primo articolo della Carta dei diritti universali che non ratificata dall'Italia. Allora, se noi trattiamo un extracomunitario come viene trattato, noi siamo dei fuorilegge, non lui è un fuorilegge. Noi siamo i criminali. Ma quando ho detto questa cosa a un politico, non faccio nomi perché pensereste molto male di me solo per averlo frequentato, ma sono stato. Ebbene, ho detto questo, mi ha detto,
sembrano scritte oggi da Noam Chomsky.
l'analisi è assolutamente perfetta, impeccabile, perché l'altro andava avanti. Finito il tempo delle nostalgie, bisogna avere i principi, onorare la storia di chi ti ha preceduto nella lotta per la libertà, ma bisogna sapere guardare avanti, anticipare i fenomeni per poterli interpretare. Sapete, ho sentito nella mia vita mille lagne contro la tecnologia. Io ho un gruppo, secondo un gruppo musicale teatrale, quasi tutti miei sono super sovversivi, fanatici. Uno in particolare, mio oboista bravissimo, un ceto musicale, era una sorta di anarchico bucolico, cioè quelli che vivono in campagna, coltivano l'aglio, non sappiamo più di un treno di coreani. Siamo solo una variante prematura della scimmia, perché l'unica cosa che ci differenzia è la morbidità del cranio del bebè nostro. Quello della scimmia si solidifica prima, quello nostro, lo sapete, la fontanella rimane, quindi il cranio si sviluppa ulteriormente, il cervello cresce. Siamo probabilmente una variante, una mutante della scimmia. Da quando abbiamo scoperto l'utensile, peraltro anche le nostre cucine, le scimmie spaccano veloce con le pietre, alla stazione orbitale spaziale è passato un secondo nella storia del mondo. Mi sembra questi miei amici vedono bucolici, come quei personaggi di PC. Arriva quello con la ruota e ha scoperto la ruota, e c'è sempre quello che gli dice: non si andava così bene a piedi. Guardate avanti, ragazzi. Sappiate guardare avanti, sappiate individuare le tendenze, perché anche da questo dipende la vostra capacità critica di interpretare prima che il fronte dei brighi e dei bavagli. Questa fantastica lotta è anche un grande divertimento. È bello continuare a tenersi vivi. Per questo che molti dei grandi uomini che hanno combattuto, che sono fatti 30 anni di galera, arrivano 90 anni, poi ti tiene vivo. Lo spiega anche Mel Brooks. Se tu sei a ribelle, ti agiti moltissimo, la madre che entra nel collega ti vede e dice: no, questo qui va a fare. E te lo ricoglionito, ma che cosa faccio? Dalla televisione, fai questo tanto, sto scherzando. Allora andare avanti, perché questo ci capisce, è troppo dentro che la parte migliore dell'umanità ha guardato i tempi nostalgici di quando era più bello. Grazie.
È stato ripetuto più volte anche oggi quanto riesce a entrare la carcerata.